Città Grande. Voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.
Alle 8:40 minuti di nuovo negli studi di Controradio, Chiara Brilli e Tommaso Carmignani per proseguire con la rubrica settimanale del giovedì di Controradio. Ospite quest'oggi in collegamento telefonico la sindaca di Empoli e vice sindaca della città metropolitana Brenda Barnini, con noi, ben trovata.
Grazie, buongiorno.
E ci colleghiamo anche con il collega Elia Billero, direttore di GoNews.it. Ciao Elia.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, eccoci qua, buongiorno anche da parte mia. Io partirei con la sindaca parlando di gassificatore, cioè quello che è stato ribattezzato gassificatore in realtà è l'impianto, il progetto proposto da Alia nell'ambito del bando della Regione Toscana per la chiusura, che ha come obiettivo la realizzazione appunto di impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, impianto che avrebbe dovuto realizzarsi ad Empoli nella zona industriale di Terrafino. Il comune di Empoli ha provato a parlare di questa cosa, è stata portata in consiglio comunale, faccio un breve excursus per i nostri ascoltatori, è stata portata in consiglio comunale, se ne è discusso, poi però alla fine è stata la stessa sindaca a decidere di abbandonare il progetto. Ci sono state anche tante proteste. Volevo capire appunto dalla sindaca Barnini intanto se a questo punto possiamo considerarlo davvero un capitolo chiuso per quanto riguarda Empoli e cosa rimane di questa vicenda.
Sì, direi che possiamo e dobbiamo considerarlo un capitolo chiuso. E quello che rimane è sicuramente la consapevolezza che nemmeno un territorio che ha una storia produttiva molto forte e anche tutt'oggi è una città sostanzialmente che si regge sull'industria e sulla presenza di imprese, quindi nemmeno da noi il tema dei rifiuti riesce ad essere affrontato con un approccio che non sia quello della paura preventiva, ecco, la definirei così. E questo ovviamente per quello che riguarda noi dal punto di vista territoriale è una presa d'atto e anche un'assunzione di responsabilità rispetto alle paure dei cittadini che poi per essere fugate hanno bisogno di argomenti molto solidi, diciamo. E dall'altra però penso che questo elemento di enorme difficoltà dovrebbe portare più in generale la politica, a cominciare da quella regionale, a capire, ecco, che non è solo una questione di nuova tecnologia, quindi non basta dire non saranno più termovalorizzatori, saranno altre cose, per ingenerare un'apertura di credito e una disponibilità a ricostruire un rapporto di fiducia su questo argomento.
Ecco, sì, sindaca Barnini, possiamo sintetizzare che questa è l'eredità che ci portiamo dalla vicenda, soprattutto nella riflessione da parte, nella responsabilità da parte delle istituzioni anche regionali, nel modo di fare partecipazione davvero che possa portare a un percorso poi condiviso di scelte strategiche per il territorio, per l'ambiente e quant'altro. Veniamo invece ad un tema che è sui giornali di oggi, parliamo dello stralcio delle multe, cartelle, stop allo stralcio la città metropolitana dopo le tensioni a Palazzo Vecchio, ancora appunto non discussa la questione in consiglio comunale. In città metropolitana invece è arrivato il primo no allo stralcio delle cartelle esattoriali proposto dal governo Meloni, una scelta che la trova in linea rispetto anche al suo territorio.
Sì, assolutamente in linea. Io porterò lo stesso provvedimento in consiglio comunale lunedì prossimo. Credo che si debba anche fare un po' di chiarezza, diciamo, sul merito della questione, perché in realtà quello che ci viene richiesto di decidere non è se vogliamo, sollevare interamente i cittadini dal pagamento, e quindi quello che è stato fatto anche in passato per altre circostanze, a tutti gli effetti, diciamo, una sanatoria, un condono fiscale. In realtà ci viene chiesto di rinunciare a interessi E nel caso delle sanzioni al codice della strada, che per un comune, ma così come per la città metropolitana, sono la parte più consistente di questi crediti, diciamo, significa far passare il messaggio che sostanzialmente chi paga una multa nei tempi congrui è meno furbo, scusate la parola un poco, come dire, simpatica, rispetto a chi magari quella multa la paga a distanza di 7-8 anni. E quindi, insomma, al di là della questione economica, c'è anche una questione di principio. Il codice della strada non ha molti come dire, elementi di flessibilità, no? Quando uno ha preso una multa, tendenzialmente perché ha fatto oggettivamente una cosa che non doveva fare. Quindi non capisco per quale motivo si dovrebbe premiare chi non l'ha pagata in tempo.
Elia Billero, direttore di Gonews.it, buongiorno ovviamente anche da parte mia. A Empoli uno dei temi caldi è il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, un tema che riguarda non soltanto ovviamente il territorio empolese ma tutta la regione di fatto, perché si parla della linea Firenze-Empoli-Empoli-Siena, la linea ferroviaria. Tema caldissimo.
Sì, un tema caldo perché appunto serve, è un progetto che si discute da anni e serve a rinforzare la linea tra Firenze e Siena, quindi un progetto importantissimo. Ci sono state delle proteste che abbiamo seguito praticamente dopo la presentazione del progetto, i primi incontri di RFI da parte dei residenti delle zone di Fontanella e Sant'Andrea, che sono delle frazioni appunto che stanno a fianco della ferrovia, e appunto il raddoppio ferroviario porterebbe delle particolarità come un muro divisorio con la frazione, l'abbattimento di alcune case. E questi residenti sulla falsariga appunto delle proteste per il gasificatore hanno portato avanti appunto le loro proteste, ma RFI ha detto che il progetto sostanzialmente è quello e si deve andare avanti su quello. Ecco, come stanno le cose e cosa si sente di dire la sindaca a questi cittadini?
In premessa dico che di raddoppio ferroviario si parla da almeno 40 anni e che nelle pianificazioni urbanistiche del comune di Empoli da sempre il raddoppio era stato concepito come un raddoppio in linea, quindi non con un cambio di tracciato. Negli ultimi 3-4 anni, questo che era stato per tanto tempo solo un'idea, ha cominciato a diventare un progetto. La tempistica però, anche a disposizione di un confronto, diciamo di un approfondimento, è stata poi compressa dalla scelta di commissariare l'opera e quindi di farla diventare un'opera strategica a livello nazionale e pertanto con tempi di esame del progetto completamente diversi e soprattutto in un procedimento dove il comune non ha più nessun potere, diciamo, di interdizione, tant'è vero che il progetto poi alla fine ha visto la firma del Presidente della Regione, perché questa è la procedura commissariale. Detto ciò, noi siamo consapevoli dell'importanza dell'opera per provare realmente a migliorare il servizio di trasporto ferroviario e quindi avere un beneficio a livello territoriale più ampio. E per questo, insomma, non ci opporremo e non faremo un ricorso come amministrazione. Quello che ci sta molto a cuore, su cui stiamo lavorando, è invece tutta la parte di opere di miglioramento, diciamo, e di mitigazione dell'impatto dell'opera, quindi un approfondimento sul rischio idraulico, l'opportunità di realizzare anche opere che servano poi effettivamente ai cittadini di quelle frazioni, i sottopassi, le strade di collegamento che superino gli attuali passaggi a livello. Quindi l'attenzione dell'amministrazione è massima, lo è sempre stata, e è rivolta a cercare di non bloccare l'opera, ma fare in modo che impatti il meno possibile sul territorio.
Sindaca Barnini, ricordiamo il numero di telefono ai nostri ascoltatori per intervenire su WhatsApp 342-8104-111. Alcuni ci scrivono sulla questione della CEO e della 429, poi ci torneremo. Rimaniamo su un focus molto articolato, sensibile, importante, che riguarda i trasporti.
Sì, soprattutto la viabilità, un tema molto empolese, quello del ponte sull'Orme, la riapertura della Tosco-Romagnola. Possiamo confermare, sindaca, che ci siamo, insomma, uno snodo cruciale, una viabilità fondamentale per Empoli, il ponte che si trova di fatto nella zona est della città, vicino all'entrata, all'uscita, allo svincolo della FIPLI. Ci siamo, riaprirà a giorni?
Assolutamente sì, è in corso d'opera in questo momento la realizzazione dei parapetti, è stata fatta ieri l'ultima fase dell'asfalto, le prove di carico, quindi al massimo martedì il ponte riapre.
E questa è una notizia sintetica ma particolarmente importante rispetto agli scenari della circolazione per quel territorio e non solo. Elia Billero, altro nodo, il cantiere in FIPLI. Qual è il legame, la sinergia, l'intermodalità fondamentale che lega la superstrada al territorio empolese?
Sì, sappiamo che Empoli ha ben 3 uscite sulla FIPLI, ma soprattutto quella di Empoli Est è collegata con i cantieri che inizialmente sono partiti sul versante Montelupo, Ginestra, La Trattigna e ora appunto si concentrano su Empoli Est. La parte est di Empoli è collegata anche al ponte sull'Orme di cui parlavamo. È stato deciso di riprendere i cantieri sulla FIPLI con l'interruzione per le feste di Natale, quando il ponte sull'Orme sarebbe stato riaperto. Ecco, volevo chiedere alla sindaca se ci sono previsioni sulle tempistiche, anche perché insomma la questione è abbastanza calda e da tempo è molto calda.
Sì, noi avevamo chiesto espressamente questa sospensione e diciamo che abbiamo rispettato i tempi con cui avevamo promesso di riconsegnare il ponte. Non so se il cantiere della FIPLI è pronto a ripartire subito, ecco, mi sembrava di aver capito che ci fossero un po' di problemi.
A proposito di cantieri, a Empoli come in altre città ci sono nella zona centrale delle vecchie fabbriche dismesse, zone in degrado che devono essere riqualificate. A Empoli ce ne sono due in particolare, che sono la ex Vitrum e la ex Montevivo, entrambe al centro di progetti, uno più avanti, un altro più indietro. Volevo chiedere anche in questo caso lo stato dell'arte, soprattutto se conferma che per quanto riguarda l'area della Montevivo c'è un'idea, per il momento un'idea, di realizzare anche uno studentato per gli universitari, visto che qui a Firenze si parla molto del problema degli affitti, del caro affitti, soprattutto per quanto riguarda gli studenti.
Sì, diciamo che noi in questi anni abbiamo lavorato tantissimo su progetti di rigenerazione urbana che hanno coinvolto prima di tutto le proprietà pubbliche, quindi il vecchio ospedale in centro, la biblioteca, le piazze, insomma sono tantissimi gli interventi che abbiamo fatto e che andranno in conclusione in queste settimane. E questo rinnovato impulso ha dato anche fiducia agli investimenti privati. L'ex Vitrum è ormai alla fase, diciamo, del rilascio del permesso a costruire e quindi entro la primavera vedremo partire il cantiere, finita la fase di bonifica e piano di caratterizzazione, e diventerà un bellissimo quartiere residenziale, insomma, togliendo uno sicuramente degli elementi di maggiore degrado vicino alla stazione che si porta appresso da sempre un sacco di problemi. Sulla ex Montevivo dicevi bene, siamo diciamo un po' più indietro, anche perché negli anni la proprietà ha avuto diciamo le idee meno chiare rispetto alla ex Vitrum. Adesso stiamo provando, anche facendo delle proposte, a cominciare da quella dello studentato, a fare una nuova previsione, una nuova pianificazione. Io credo onestamente che questa potrebbe essere una risposte, diciamo, da dare, perché gli studenti universitari fuori sede potrebbero trovare con un collegamento ferroviario che è velocissimo, insomma, con una frequenza molto alta, magari una situazione abitativa a prezzi più contenuti, e questo, insomma, indubbiamente darebbe anche vivacità e rigenerazione umana, diciamo così, a quel quartiere.
Sindaca, anche in qualità di vice sindaca della città metropolitana, torno un attimo sulla questione Fipili, però dal punto di vista gestionale, parlando di Toscana Strade, la nuova società che gestirà la Firenze Pisa Livorno, il percorso giuridico e finanziario della in-house è già stato avviato con una delibera ad hoc, dunque il passaggio dalla competenza della città metropolitana tramite il Global Service alla regione, come lo valuta?
Ma guardi, io penso di aver detto in tempi non sospetti che ritenevo fattibile e anche giusto che quella strada, almeno in parte per chi la utilizza dal punto di vista del trasporto merci, fosse con un pedaggio, perché non si capisce per quale motivo si paghi, diciamo, sul pedaggio autostradale e la Fipili, che nei fatti è l'autostrada più trafficata della Toscana, non debba avere un trattamento simile. È chiaro che un'operazione come quella di Toscana Strada è un'operazione molto complessa, prima di tutto dal punto di vista amministrativo. Non è semplice far nascere una società in house con la normativa attuale, quindi io spero che non si perda troppo tempo nel procedimento burocratico e che si possa effettivamente poi andare ad una stagione in cui si programmano gli investimenti, perché nel tratto tra Scandicci ed Empoli si concentra più del 70% del traffico complessivo della Fipili. Quindi direi che questo è il punto da cui partire, anche dando chiara la visione a chi, come dire, dovrà contribuire, che l'obiettivo è quello di migliorare la qualità del servizio e quindi anche della loro possibilità di utilizzare la strada.
Abbiamo accennato prima al caso Cheo. La settimana scorsa c'è stata una conferenza stampa dove era presente l'assessore regionale Monia Monni, il governatore Giani e anche i vertici di ARPAT. Si è parlato ovviamente della nuova 429 nel comune di Empoli, dove sono sepolte diverse tonnellate di questi materiali. Non è che sono arrivate delle rassicurazioni, però diciamo che ARPAT ha fatto capire che comunque i tempi per la bonifica ci sono, che non è così immediato il rapporto tra Cheu nel sottosuolo, inquinamento delle falde acquifere, ci sono insomma i tempi per lavorare. Chiedo alla sindaca se queste dichiarazioni e queste analisi anche che hanno presentato i vertici di ARPAT in qualche modo la lasciano un pochino più tranquilla, e anche la situazione dal punto di vista dell'allaccio all'acquedotto per quei residenti che vivono a ridosso della 429, che continuano, e perlomeno adesso non lo fanno, ma si approvvigionano ai pozzi.
Sì, queste analisi fatte da ARPAT ormai risalgono a diverso tempo fa, quindi noi, diciamo così, siamo stati rassicurati almeno da luglio, ma anche giugno, che gli esami fatti hanno detto in maniera molto chiara che non c'è al momento nessuna contaminazione delle matrici ambientali, quindi né la falda acquifera né il suolo è contaminato. Anche perché la concentrazione di materiale inquinante è enormemente inferiore a quella, diciamo, che in astratto ci si poteva aspettare. Questo significa che il tempo, diciamo, che abbiamo di fronte per continuare il monitoraggio e preventivare operazioni, diciamo, di bonifica è un tempo sicuramente non rapidissimo, perché non c'è nessun pericolo, ecco. E bisognerebbe che questo messaggio passasse in modo chiaro, perché io sono ormai mesi che invece convivo con le preoccupazioni dei miei cittadini e sono anche mesi in cui, insomma, mi rendo conto che tutte le volte si ritorna sull'argomento appositamente per far crescere le preoccupazioni dei cittadini. Quindi è un conto alla questione politica giudiziaria, che c'è tutta, che non va assolutamente sminuita, che è molto grave e di cui, come dire, tutti, le istituzioni, i partiti si dovrebbero occupare. Un conto è in questo momento la questione ambientale vera e propria, e ciò che è necessario fare senza terrorizzare appunto le persone. Quindi l'acquedotto verrà realizzato, siamo ormai, diciamo, all'imminenza dell'inizio del cantiere, però non c'è nessun pericolo e l'utilizzo dei monitoraggi costanti serve anche a questo.
Questo, insomma, è un punto importante su cui ci troviamo quasi quotidianamente, no, Tommaso, a interfacciarci con i cittadini che ci fotografano una situazione, tra virgolette, di stallo. Poi, come abbiamo sentito da lei, di stallo non è rispetto all'acquedotto, però la preoccupazione naturalmente permane. Comunque daremo aggiornamenti in tempo reale, soprattutto per quanto riguarda questo versante di ritorno a un servizio idrico che nel 2023 dovrebbe essere non solo sicuro, ma anche appunto con una infrastruttura adeguata, al di là di tutta la vicenda ambientale e giudiziaria cui abbiamo fatto riferimento. Veniamo a un altro tema con la T maiuscola, ovvero la multi-utility. Oggi peraltro c'è una conferenza stampa di sottoscrizione dell'atto di fusione per la costituzione della multi-utility della Toscana con Alia. Che percorso è stato fatto, lo chiedo a Elia Billero, rispetto a un polso sui territori che ha seguito anche Go News?
Sì, la multi-utility è stato un tema che è stato anche cavalcato da chi poi si è trovato protagonista delle proteste sul gasificatore di Marcignano, l'impianto rifiuti del Serafino, perché quando si va a parlare del tema dei rifiuti poi la multi-utility entra in campo, perché appunto è questa grande società che nascerà dalla fusione delle società che si occupano di acqua, gas e rifiuti. La multi-utility è un percorso che è andato avanti anche con le amministrazioni comunali, tranne alcuni giorni di dibattito tra i sindaci dell'Empolese e poi il sindaco di Firenze Dario Nardella sul percorso da avere, perché appunto non tutti i comuni avevano seguito la stessa strada e c'era stato uno stop. Ora però si va avanti con la sottoscrizione, appunto, la presentazione alla stampa, non si torna indietro. Quali sono i vantaggi per i cittadini e cosa si sente di dire a chi non approva questa scelta?
Ma intanto mi sento di dire che noi in realtà siamo già in un regime di multi-utility, con la differenza che le nostre aziende non sono nelle mani dei toscani, quindi interamente nelle mani dei toscani, ma sono un po' nelle mani di Acea, un po' nelle mani di Italgas, e solo nel caso, diciamo, dei rifiuti mantengono una integrale proprietà dei comuni e quindi dei cittadini dei nostri territori. Il progetto della multi-utility serve prima di tutto a questo, a riprendersi un controllo totale del governo di questa materia, non appaltarla, diciamo, alle decisioni di altri soggetti industriali che esistono a livello nazionale e che fanno, come dire, le proprie valutazioni sui propri piani di investimento. Noi vogliamo invece che la ricchezza che sta dentro il sistema dei servizi pubblici e che è data prima di tutto dalla capacità di fare investimenti a beneficio del territorio. Abbiamo appena finito di parlare di servizio idrico e della necessità di estendere la rete. Sappiamo ad oggi che quei costi si coprono con la tariffa. Ma se non cerchiamo di ampliare, diciamo, il bacino potenziale anche di ricerca delle risorse, e a questo serve la quotazione in borsa, mantenendo la maggioranza della proprietà pubblica, i piani di investimento delle nostre aziende del servizio idrico non riusciranno mai non a estendere la rete, ma neanche a sostituire la rete vecchia che ogni anno ha un sacco di perdite. Quindi la multi-utility non è un progetto fatto per la politica, e questo mi pare, diciamo, il pericolo più grosso dal punto di vista della disinformazione che sta passando, ma è un progetto pensato per ridare centralità ai bisogni dei nostri territori.
Anche a Empoli, ovviamente, nell'Empolese si parla di PNRR, sono arrivati i soldi. Chiedo alla sindaca Barnini quali sono i progetti più importanti, a cominciare da Piazza Guido Guerra, dal Teatro Civico e tutti gli altri.
Sì, i progetti sono tanti. Il comune di Empoli ha totalizzato da PNRR in totale più di 30 milioni di euro di finanziamenti. E è un bel record, facendo la proporzione tra i 40 miliardi che sono stati destinati ai comuni in base alla nostra popolazione, ci siamo dati molto da fare. Tra questi progetti, sicuramente quello della riqualificazione di Piazza Guido Guerra, dove nascerà un vero e proprio polo culturale e un teatro civico, è uno dei più importanti e forse anche uno dei più in linea proprio con quello che è lo spirito del PNRR, cioè creare nuove opportunità di trasformazione e crescita all'interno dei nostri centri urbani, e farlo rispettando integralmente un principio di sostenibilità ambientale e di inclusione. E questo progetto sta suscitando un sacco di interesse tra i cittadini, che poi possono anche contribuire. Abbiamo aperto una grande campagna di raccolta fondi che faccia in modo che ognuno si senta protagonista di questo progetto, ma devo dire che sta suscitando grande interesse anche proprio nel mondo del teatro, dello spettacolo. L'ultimo in ordine temporale è stato Ruffini, che era proprio martedì sera ad Empoli per uno spettacolo, e che insomma ha dichiarato grande interesse per quello che sarà il futuro polo culturale di Empoli.
Sì, ci sono grandi aspettative, anche perché c'è davvero un bisogno confermato dai numeri di ritorno a una socialità anche in ambito culturale, non solamente concentrata nel capoluogo toscano. Si parla tanto, insomma, di fruizione culturale diffusa a partire dagli Uffizi. Sindaca Barnini, sempre nel suo ruolo anche di vice sindaca della città metropolitana, facciamo anche un punto della situazione sull'aeroporto, sullo scalo fiorentino, che in realtà è un punto che non è sempre fermo su posizioni abbastanza chiare, ma di fatto in termini infrastrutturali permane ancora una situazione che non vede né un potenziamento né una riflessione forse anche seria rispetto al polso che noi abbiamo della situazione, stante gli ascoltatori che ci scrivono incentivando l'ottimizzazione del collegamento con Pisa. Qual è il quadro che lei vorrebbe, insomma, volgesse a soluzione?
Ma questo è uno dei, come dire, dei nodi mai sciolti nella visione di sviluppo dell'area metropolitana, ma più in generale direi della Toscana, perché è evidente che l'integrazione, diciamo, tra Pisa e Firenze è l'obiettivo, ma non dà risposta alla domanda se Firenze debba avere o meno un aeroporto in grado almeno di fare, come si usa dire, il city airport, quindi destinato soprattutto alla parte di lavoro, business e quant'altro. E però tutti sappiamo che l'attuale infrastruttura dell'aeroporto di Firenze non garantisce nemmeno questo, perché sono più le volte in cui gli aerei non riescono ad atterrare di quelle che rispettano, diciamo, il piano voli. Chi lavora dentro a quella azienda e da anni fa progetti, diciamo, cercando di dare una risposta concreta a questo problema, si rende perfettamente conto che fin tanto non ci sarà una pace politica, la definisco così, che guardi un pochino oltre le dinamiche prettamente territoriali e guardi davvero all'interesse di tutta la Toscana, nessuno di quei progetti andrà in fondo, perché non è una questione tecnica ma è una questione politica. E sempre di più in realtà si rischia che il vero aeroporto di Firenze sia Bologna più che Pisa, perché con 20 minuti, mezz'ora di treno si raggiunge con l'alta velocità Bologna da Firenze e viceversa, e perché nel frattempo l'aeroporto di Bologna è stato in grado anche di intercettare vettori e investimenti che lo hanno effettivamente trasformato. Quindi mi auguro che questo tema abbia un'attenzione prima di tutto dal punto di vista politico regionale, e che si faccia una scelta che non è di interesse, diciamo, territoriale di una parte o dell'altra, ma che guardi effettivamente allo sviluppo della Toscana.
Elia Billero, a Empoli tra i grandi temi del momento c'è anche lo sport, dal nuovo stadio dell'Empoli che l'Empoli Calcio vorrebbe realizzare, c'è un progetto, c'è anche un Castellani che è stato inserito nel piano delle alineazioni, o perlomeno dovrebbe esserlo, si parla però anche di piscina che l'anno scorso è stata chiusa per diverso tempo, adesso anche lì ci sono dei progetti, e poi lo stadio dell'Atletica.
Ci sono appunto questi tre progetti, e mi sento di dire che quello dello stadio d'atletica è quello su cui il comune ha le mani più occupate, perché appunto per quanto riguarda la piscina stiamo ancora a discutere sulla gestione della società Acquatempra, che avrà ancora un po' di tempo per gestire dopo il caos dello scorso anno, però si dovrà arrivare a un misto pubblico-privato, appunto, che dovrebbe permettere anche una grande ristrutturazione per un impianto che ha decenni di vita sulle spalle. Per quanto riguarda lo stadio, appunto, chiediamo anche lumi alla sindaca, perché per ora si aspetta la valutazione dell'Agenzia delle Entrate, però sembra quasi che non ci sia fretta, perché l'Empoli Calcio ha avuto a suo tempo l'occasione per poter prendere in mano lo stadio, ma si è tirato indietro poi per questioni di cui non sappiamo poi molto, ma insomma l'obiettivo è quello di consegnare alla società Empoli uno stadio che verrà rinnovato.
Sì, noi abbiamo adottato subito dopo, diciamo, la prima ondata di Covid una linea di pensiero, una strategia, l'abbiamo definito un master plan dello sport, che ricomprendeva quattro diversi interventi. Il primo passa appunto dalla valorizzazione e alienazione dello stadio, e noi su questo ora siamo al punto in cui possiamo, diciamo, pubblicare il bando e capire chi si presenterà, perché poi un bando pubblico non è che chiude i cancelli a nessuno. Il secondo punto era la costruzione di un impianto dedicato all'atletica, e su questo abbiamo scelto di accelerare investendo risorse proprie del bilancio del comune e con un importante contributo della città metropolitana, perché quell'impianto che verrà realizzato in via Sanzio potrà in realtà servire tutti i 5.000 ragazzi delle scuole superiori di Empoli. E questo intervento, che è un intervento da 7 milioni di euro, vedrà aprire il cantiere entro la fine del 2023. Il terzo punto era appunto la piscina. C'è stato a inizio dicembre, fine novembre, un primo accenno di presentazione di un progetto di investimento privato. Stiamo aspettando che depositino una proposta, diciamo, definitiva per poterla effettivamente valutare. Il quarto punto era la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport, Elia, insomma, e Tommaso sanno bene che su questo c'è stato anche uno scambio pubblico tra me e il presidente di SESA Paolo Castellacci. Vediamo di proseguire quello scambio e dare davvero una prospettiva anche alla necessità di un palazzetto che abbia soprattutto un numero di posti a sedere sufficiente per far giocare le nostre squadre di basket ma anche di pallavolo nelle serie che meritano.
E allora sono le 9:16 minuti, davvero tanti temi che abbiamo affrontato a partire dal gassificatore ma anche raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, il ponte sul Lorme, la riapertura della Tosco-Romagnola, la FIPLI, naturalmente l'area sportiva come dicevamo, il caso Cheu e anche l'aeroporto, tutte tematiche che potete riascoltare in podcast sul nostro sito, c'è una rubrica apposita Città Grande appunto per quanto riguarda gli ospiti che di settimana abbiamo. Ringraziamo la sindaca di Empoli Brenda Barnini per essere stata con noi, grazie,
grazie,
buon lavoro.
A voi. Grazie a voi.
Ed anche al collega Elia Billero, direttore di GoNews.it, per aver appunto intervallato e approfondito alcune delle tematiche direttamente sul territorio. Grazie Elia.
Grazie, grazie a voi dell'invito.
Città Grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.